La biblioteca inclusiva della CIOPI. Libri da amare per sempre. Maria Sibilla Merian. Scritto e illustrato da Anna Paolini. Un libro pubblicato da Logos Edizioni. Prima di aprire il libro, soffermiamoci per un poco sulla copertina, che è come una porta che ci fa entrare nella storia. Maria Sibilla Merian, bambina, è ritratta di fronte, con i capelli ben pettinati, lunghi fino alle spalle, lisci e neri come liquirizia, divisi dalla riga al centro che le lascia scoperta la fronte. Sotto le sopracciglia, dritte e sottili, i grandi occhi chiari e splendenti sono intenti a osservare qualcosa. Ha il naso aquilino arrossato, le guance paffute e soffuse di rosso e la bocca minuscola, rossa come una ciliegia. Sono questi gli unici tocchi di colore che ravvivano l'immagine in bianco e nero. Maria Sibilla indossa un abito scuro con un alto colletto bianco chiuso da due bottoncini neri rotondi ed è circondata da fiori, foglie e insetti. Una falena, chiamata Sfinge testa di morto, si è posata sui suoi capelli, all'altezza della tempia, come fosse un fermaglio. Ha il piccolo corpo peloso, le esili antenne e le ali decorate da motivi geometrici. Da dietro l'altra tempia sbuca un papavero, dal quale sta uscendo un bruco che si arrampica sui suoi petali, con il corpo panciuto, diviso in segmenti che lo rendono snodabile e ornato da pallini neri sul dorso. Dai capelli di Maria Sibilla spuntano altri fiori, dritti sui loro steli, altri appaiono dietro le sue spalle e alcune foglie si sono adagiate, volteggiando, sul suo vestito. Sulla foglia di un papavero passeggia una coccinella, con le antennine dritte e il suo bel guscio a pois. Una falena, cioè una farfalla notturna, disegnata in bianco e nero, vista da vicino e quindi grandissima, con due coppie di antenne, due sottili e due un po' più spesse, gli occhi neri, rotondi e sporgenti ai lati del capo, il corpo affusolato diviso in segmenti e le quattro ali, due anteriori più grandi e due posteriori più piccole, sottili e squamose, ornate da strisce e pallini bianchi e neri. In mezzo a piante e fiori volano due magnifiche farfalle variopinte. Una ha le ali grigie, ornate da disegni arancioni e da cerchi bianchi vicini ai bordi, mentre l'altra le ha grigie e viola, con nervature e cerchi bianchi. Maria Sibilla Merian, La magia della crisalide, Anna Paolini. Nella pagina del frontespizio, sotto il titolo e il nome dell'autrice, un disegno in bianco e nero mostra una farfalla che si arrampica su una foglia di citronella, lunga, liscia e sottile, incurvandola. Si tiene in equilibrio sulla foglia piegando le lunghe zampette, mentre dietro di lei un'altra foglia di citronella ondeggia al vento, sfiorandole le ali ripiegate. Maria Sibilla era una bambina né troppo allegra né troppo socievole. Aveva però una mente straordinariamente acuta e grandi occhi curiosi. Un ritratto di famiglia in bianco e nero, con il rosso del naso, della bocca e delle guance di Maria Sibilla come unici tocchi di colore. La bambina è in evidenza, mostrata fino al busto, e guarda dritto davanti a sé con un'espressione seria. Sua madre è in piedi dietro di lei e le appoggia una mano sulla spalla. Indossa un abito grigio chiaro con l'alto colletto bianco chiuso da bottoncini, simile a quello della figlia, e la sua testa si intravede appena. Accanto a lei c'è suo marito, di cui si scorge soltanto l'abito chiaro con tre strisce verticali sul petto, il mantello che gli scende sulle spalle e un alto colletto bianco. Alle spalle della famiglia spuntano fiori e foglie, come se fossero i disegni di un arazzo. Vediamo da vicino il viso di Maria Sibilla, grandissimo. Dietro di lei tutto è grigio. Ha un'espressione seria e concentrata e i suoi grandi occhi brillanti riflettono come specchi i fiori e le foglie che sta osservando. Non erano i giochi a tenerla impegnata, bensì i fiori e le piante che dipingeva con grazia e talento. Maria Sibilla è seduta a terra, con le mani appoggiate sulle ginocchia sollevate. In questa posizione il suo abito nero si solleva un poco, scoprendo il bordo di trine dei mutandoni bianchi lunghi che si usavano all'epoca e un paio di stivaletti bianchi senza tacco e con i lacci incrociati. È come se fosse seduta sul confine tra due mondi diversi. Alle sue spalle c'è una stanza chiusa con le pareti tutte grigie e vari giocattoli sul pavimento. Una palla, una trottola di legno, un nastro nero fluttuante e due bellissime bambole. Tutto è in bianco e nero. Ma Maria Sibilla non guarda i suoi giocattoli dietro di sé. Si protende in avanti verso il mondo a colori e illuminato dal sole del suo giardino. Sta osservando con attenzione e curiosità una piantina con tre fiori color giallo-arancio, due aperti e uno ancora in boccio e tenere foglioline affusolate. Alla base della piantina, una lumaca sta risalendo la montagnetta formatasi nel punto in cui le radici affondano nel terreno. Maria Sibilla è intenta a disegnare su alcuni fogli che tiene appoggiati sulle ginocchia. Vediamo solo le sue mani di bimba. Una regge il foglio e l'altra tiene un pennino intinto nell'inchiostro giallo mentre sta completando il disegno di un fiore. Ha già disegnato una foglia di citronella e un altro fiore giallo dai petali morbidi e tondeggianti. Sta ritraendo dal vero i fiori e le piante di un lussureggiante giardino dove scorgiamo anche due insetti. Una coccinella che si arrampica su un rametto e un ragnetto che si cala da una foglia di citronella appeso al suo filo. Amava soprattutto ritrarre dal vero bruchi, farfalle e insetti di ogni genere. Ed ecco il giardino in tutta la sua variopinta bellezza. Dall'alto pende un ramo carico di foglie, mentre dal terreno salgono inchinandosi le foglie filiformi della citronella, su una delle quali passeggia un bruco, con il corpo cilindrico e snodabile diviso in vari segmenti gialli striati di rosso sul dorso. Ha un paio di lunghe antenne sul capo e un altro paio di antenne più corte in fondo al corpo. Su un'altra foglia di citronella si sta arrampicando un bruco simile a questo, ma più piccolo e di colore azzurro. E a un'altra si è aggrappata una farfalla dalle ali azzurre e nere. Tra le piante due candidi narcisi e un papavero fiammeggiante esibiscono le loro corolle maestose. Maria Sibilla è seduta su un ceppo di legno circondato da fili d'erba e bacche rosse. La vediamo di spalle intenta a dipingere, con indosso il suo lungo abito nero. Con un pennello intinto nella pittura verde, sta colorando le foglie che ha disegnato sulla tela davanti a sé. Oltre alle foglie, ha disegnato un fiore, un bruco che si arrampica sul suo lungo stelo e una farfallina. Sono gli stessi fiori, foglie e insetti che popolano il giardino in cui si trova. La tela è sostenuta da un cavalletto con una mensola, su cui è appoggiato un vasetto con i pennelli. Davanti a Maria Sibilla volteggiano tre farfalle. Una dispiega le rosse ali, come se volesse farsi ritrarre. Un'altra vola via sbattendo le ali arancioni, mentre la terza farfalla, che ha le ali verdi, sta per posarsi sul bordo della tela. E dopo averli osservati per ore, li cercava e li studiava a lungo anche sui libri. Le mani di Maria Sibilla sono posate sulle pagine di due libri aperti. Sui libri ci sono testi che descrivono fiori e foglie e vari disegni botanici. quello di un fiore, munito di stelo e foglioline, con accanto i dettagli dei petali e delle foglie, tre foglie dalle forme diverse, una foglia attraversata da una linea verticale tratteggiata che divide una metà colorata da una metà non colorata con le nervature in evidenza, un fiore scomposto nelle sue parti e infine un ramo carico di foglie con accanto la sezione dello stesso ramo, ovvero il ramo diviso a metà per il lungo. Con gli occhi chiusi e un'espressione concentrata, Maria Sibilla tiene aperto davanti a sé un libro con la copertina di cartone rivestita di tela, su cui campeggia il disegno di una piantina. Intorno a lei fluttuano i disegni che ha visto nei libri e che sta fissando nella mente in tutti i particolari. Trascorreva le sue giornate a osservare e disegnare, a studiare e dipingere i fiori e le foglie del suo bel giardino. Una margherita si inchina sul suo stelo, offrendo alla brezza mattutina la sua corolla di vellutati petali bianchi striati di rosso. Tra lo stelo della margherita e una foglia di citronella ricurva, un ragno ha tessuto una larga tela quadrata, al centro della quale ora riposa soddisfatto. Una farfalla dalle ali rosse e nere sta per posarsi su una piantina ingiallita dalle foglie arricciolate. Ma più di ogni altra cosa, amava le farfalle e i bruchi. Maria Sibilla solleva il viso con un'espressione seria e concentrata. Intorno a lei tutto è grigio, ma i due rami carichi di foglioline che sta osservando sono in piena luce. Sul ramo più alto è posata una farfalla dalle ali color giallo brillante ornate da disegni neri, mentre sul più basso cammina una formica nera e una minuscola ape ronzante sta per posarsi su una foglia. C'era in loro qualcosa di meraviglioso da raccontare, che nei libri non riusciva a trovare. La mano di Maria Sibilla si protende verso l'alto. È vista da vicino e quindi appare grandissima, con la pelle liscia e delicata, le dita affusolate e le unghie ben curate. Il dito indice è disteso per ricevere una falena che vi posa le zampette, facendole un po' di solletico. Sua maestà il bruco, con il suo corpo verde, cilindrico, panciuto e suddiviso in segmenti che lo rendono snodabile, ornato da chiazze di un verde più scuro sul dorso e cosparso ovunque di pallette spinose come quelle del bruco della farfalla Saturnia, pungenti come un cactus. Ha due antenne e quattro minuscole zanne aguzze. È abbarbicato su un ramo che sembra troppo sottile per sostenerlo e dal quale spuntano foglioline ingiallite e in cima boccioli che sembrano sanguinare, versando un liquido scuro. La testa del bruco e la punta del ramo sono in bianco e nero, perché il disegno è colorato solo per metà, come se a un tratto l'autrice avesse finito i colori. Nella metà in bianco e nero incombe un'atmosfera minacciosa. Sopra la testa del bruco cola gocciolando una chiazza di fango su cui è posata una falena, con le antenne filiformi fluttuanti, il corpo coperto di peluria e le ali chiare decorate da disegni scuri simili a teschi. Un'altra falena, una sfinge testa di morto, sfoggia le ali sontuose e il disegno simile a un teschio scuro che le adorna il capo piatto, da cui sporgono gli occhi globosi. Superstizione e ignoranza portavano le persone a crederli creature del diavolo, streghe imprigionate da un incantesimo maligno. Sotto una colata di fango molle e gocciolante, Una sfinge, testa di morto, dispiega le sue ali color arancio decorate da disegni marroni. Vicino ai bordi delle ali superiori, degli ovali marroni con al centro due cerchi gialli sembrano visi scuri muniti solo di occhi. La falena ha le antenne dritte, gli occhi globosi rivolti verso l'alto e il dorso marrone scuro ornato da una specie di teschio arancione. Dalle ali e dal corpo affusolato colano gocce di pittura. Sui petali di una margherita gialla, fluttuanti e vellutati, si è posata una farfalla con le ali rosa e rosse percorse da nervature bianche. Dietro di lei la sua ombra si trasforma in quella di due enormi braccia mostruose, con le mani dalle lunghe dita artigliate. Ben presto i genitori tentarono di allontanarla da quel mondo. La società non vedeva di buon occhio una bambina troppo istruita e tantomeno appassionata di insetti. Un disegno per metà colorato e per metà in bianco e nero, come se l'autrice avesse a un tratto finito i colori. Nella metà a colori dell'immagine, Maria Sibilla si protende con gli occhi velati di tristezza e la bocca aperta in un misto di stupore e rammarico verso una farfalla aggrappata a una foglia di citronella. Come sempre, la bambina indossa il vestitino nero con il colletto bianco, i mutandoni con il bordo di trine e gli stivaletti bianchi. Allunga un braccio verso la farfalla, mentre l'altro viene trascinato nella parte in bianco e nero del disegno dalla madre, che vuole portarla via con sé. Nella metà in bianco e nero del disegno, immersa nel buio della notte, la madre e il patrigno di Maria Sibilla sono in piedi, l'uno vicino all'altra, con delle piantine che si avvolgono tutto intorno a loro. La donna ha i capelli biondi e lisci, raccolti in un basso chignon. Ha il viso ovale, le sopracciglia sottili, gli occhi chiari, il naso aquilino e la bocca sottile leggermente piegata all'ingiù, in un'espressione amara. Indossa un vestito chiaro, con un alto colletto provvisto di bottoncini tondi, stretto in vita e lungo fino ai piedi. Con una mano solleva un lembo della veste per camminare meglio e con l'altra tiene il braccio della figlia. Anche il patrigno vuole che Maria Sibilla lasci il giardino. Infatti, punta l'indice di una mano nella direzione opposta, mentre nell'altra mano tiene due pennelli. Indossa un cappello a cilindro. Ha i capelli scuri e corti, il viso allungato, le sopracciglia spesse e aggrottate, il naso affilato e un paio di lunghi baffi che ricadono all'ingiù, coprendogli le labbra. Porta un elegante cappotto chiaro da cui spunta il colletto bianco della camicia e pantaloni e scarpe scuri. Maria Sibilla continuò a pensare ai suoi bruchi e alla magia che li legava alle farfalle. Solo Dio, non certo il diavolo, poteva creare tanta bellezza. Un altro disegno per metà in bianco e nero e per metà a colori. Nella parte in bianco e nero, il viso di Maria Sibilla si solleva con gli occhi lucidi e la bocca piegata all'ingiù, in un'espressione triste. Il naso, le guance e la bocca colorati di rosso sono, come sempre, gli unici tocchi di colore presenti. Sta guardando un bruco giallo e arancione che si arrampica su una piantina nella parte colorata del disegno. Fu così che si procurò una manciata di bachi da seta e foglie di gelso per nutrirli. Alcuni bachi da seta contorcono il corpo bianco chiazzato di giallo sul palmo della mano di Maria Sibilla, che li avvicina a una pianta di gelso, con le foglie ovali dal margine dentato e con i suoi piccoli frutti tondeggianti. Tre foglie di gelso, viste da vicino e quindi grandissime, bucate e smangiucchiate da alcuni bachi da seta che serpeggiano in mezzo a loro, entrando e uscendo dagli squarci che hanno aperto. un intricato labirinto di foglie di gelso e di rametti legati tra loro da fili neri. Ovunque spuntano dei bachi da seta. Uno passeggia su una foglia, uno fa capolino dietro un'altra foglia e altri tre si arrampicano sui rami. E in gran segreto, tra foglie e rametti, li allevò, li osservò crescere, ingrassare e iniziare a tessere sottili fili bianchi di preziosissima seta. Li osservò avvolgersi in soffici e candidi bozzoli e ritrasse per giorni ogni singolo istante della loro trasformazione. Un'immagine in bianco e nero di una larga foglia di gelso, di cui possiamo ammirare la forma ovale, le fitte nervature e il margine dentato. Il baco da seta è avvolto nel suo candido bozzolo, soffice e vaporoso. Dalle due estremità del bozzolo si dipartono fili bianchi che lo tengono sospeso come fosse una maca, in cui il baco riposa placidamente. Un'espressione di stupore trascorre sul volto di Maria Sibilla mentre sbarra i grandi occhi lucenti e socchiude la bocca. In una mano tiene un soffice bozzolo di seta che ha assunto una forma ovale. Dall'alto scendono altri bozzoli candidi, somiglianti a grosse gocce o a palloncini capovolti. Finché un giorno un bozzolo tremò all'improvviso e da uno strappo sul lato spuntò un'ala bianca. Un'ala sottilissima, lucida e quasi trasparente spunta fuori dal bozzolo soffice e spumoso, candido come la neve. Decine di farfalle spiegarono le ali e, libere, iniziarono a volare. Sei falene volano in tutte le direzioni, mostrando il corpo panciuto e ricoperto di peluria, le ali lucide e quasi trasparenti, le antenne filiformi e divaricate. Maria Sibilla non smise mai di osservare e dipingere le farfalle e qualsiasi insetto, pianta o animale avesse intorno. Viaggiò lontano, lontano, per mare, per osservare specie più esotiche e, tornata a casa, raccolse in un libro ciò che aveva imparato, diventando una delle più grandi ricercatrici e disegnatrici di insetti e farfalle di tutti i tempi. Maria Sibilla ha il volto sereno e un lieve sorriso sulle labbra. I suoi capelli lisci e neri sono ornati da falene bianche che emanano una luce soffusa, come stelle nella notte. Intorno volano farfalle di tutti i colori e su uno stelo dondolano tre margherite bianche un po' appassite, con i petali cascanti. Maria Sibilla Merian, artista, scienziata e avventuriera. Un ritratto di Maria Sibilla Merian all'età di quasi 70 anni. In testa porta un cappellino di morbido velluto verde scuro, dal quale spuntano ciocche chiare ben pettinate che le lasciano scoperta all'alta fronte corrugata. Sotto le sopracciglia sottili, gli occhi verdi sono leggermente infossati. Il viso allungato è magro e pallido, solcato da qualche ruga, con il naso aquilino, le guance soffuse di rosso e la bocca sottile serrata in un'espressione grave. Indossa un abito verde chiaro con una scollatura quadrata orlata di merletto e un soffice scialle color rosso ciliegia che con una mano trattiene intorno alle spalle. In un'epoca in cui, per le donne, era molto difficile conquistarsi la libertà di viaggiare, studiare e coltivare le proprie passioni, e in cui la scienza, come la intendiamo oggi, stava muovendo i primi in certi passi, nacque Maria Sibilla Merian, per la precisione a Francoforte, il 2 aprile 1647. Per sua fortuna nacque in Germania, un paese protestante e abbastanza tollerante. Non dimentichiamo che altrove a quei tempi si dava ancora la caccia a streghe ed eretici, e in una famiglia di artisti e editori, colti, cosmopoliti e di larghissime vedute, che le permise di ricevere un'istruzione a quel tempo generalmente preclusa alle donne. Suo padre era Matthäus Merian il Vecchio, un famoso editore e incisore, un uomo molto stimato e di grande cultura, che purtroppo morì quando la bimba aveva solo 3 anni. Un anno dopo la madre si risposò con un altro artista, Jacob Marrel, un pittore di fiori e nature morte. Maria Sibilla poté così continuare a vivere tra opere e libri d'arte e ricevere un'educazione artistica sotto la guida del patrigno, che, accortosi del suo innato talento, decise di insegnarle a dipingere e a realizzare incisioni. Marrel iniziò facendole copiare le nature morte dei suoi maestri, ma fu la pittura dal vero ad appassionare la giovane allieva, al punto da spingerla un giorno a rubare un tulipano da un giardino unicamente per dipingerlo. A quel tempo i tulipani erano fiori molto preziosi e ancora rarissimi, e fu solo per la bellezza dei suoi acquerelli che Maria Sibilla ottenne il perdono per questa malefatta. Provetta pittrice di fiori già all'età di 13 anni, quando Maria Sibilla vide per la prima volta un baco da seta trasformarsi in farfalla, un mondo nuovo si rivelò ai suoi occhi in tutta la sua meraviglia. Iniziò così a osservare e allevare bachi da seta, entrando presto in conflitto con la madre, che credeva a certe superstizioni popolari e religiose, ancora piuttosto diffuse all'epoca, secondo le quali gli insetti erano esseri immondi, diabolici, segno dell'ira di Dio. C'era addirittura chi pensava che le farfalle fossero in realtà delle streghe trasformate per ingannare gli umani. Maria Sibilla aveva scoperto, invece, la loro vera origine, affascinante quanto solo la natura può essere. Pur potendo studiare, non le fu concesso di viaggiare per l'Europa come i suoi fratelli per completare la sua formazione e ampliare vedute e conoscenze. Fino all'età di 18 anni, la sua vita si divise tra la casa e la bottega di Marrel. La madre la istruiva nell'arte del ricamo, il patrigno le insegnava pittura e incisione. E fu proprio nella bottega di quest'ultimo che la giovane conobbe Johann Andreas Graff, il pittore che sposò nel 1665. Ed ecco che, dopo il matrimonio, la sua vita finalmente cambiò. Lasciò la casa dei genitori, ebbe una prima figlia e si trasferì a Norimberga, dove diede alla luce la seconda figlia, e iniziò a lavorare per mantenere la famiglia. Tutto questo senza mai smettere di dipingere fiori e nature morte, e portando avanti le sue osservazioni sui bruchi. Per tutta la vita, e nonostante il successo, Maria Sibilla fu assillata dalle difficoltà finanziarie che la costrinsero sempre a lavorare duramente. Ricamava e dipingeva tessuti per le famiglie nobili, e gestiva un piccolo commercio di esemplari di insetti da lei raccolti, attrezzi per la pittura e colori di sua produzione, che all'epoca erano ancora una merce rara, un tesoro prezioso, la cui ricetta veniva custodita gelosamente. Insegnava inoltre ricamo e pittura alle figlie della ricca borghesia cittadina, e fu per loro che pubblicò il suo primo lavoro, Il Nuovo Libro dei Fiori, un campionario di modelli floreali da copiare nei dipinti come nei lavori di ricamo. A questo fece presto seguito una seconda opera dedicata alla sua vera passione, la meravigliosa metamorfosi dei bruchi e il loro peculiare nutrirsi di fiori. Maria Sibilla vedeva in queste piccole creature e nella loro trasformazione un segno della perfezione dell'opera di Dio. Studiare e disegnare gli insetti era per lei quasi un atto di devozione religiosa, e tuttavia fu in questo 3 volte rivoluzionaria. Andò contro la religione e la sua famiglia, che non riteneva opportuno occuparsi di quegli esseri immondi. Infranse i costumi femminili dell'epoca, secondo i quali le donne potevano al massimo dipingere quadretti decorativi, non certo occuparsi di scienza, né tantomeno compiere lunghi viaggi avventurosi, come vedremo in seguito. Infine, quasi senza accorgersene, mise in discussione una teoria scientifica antica e autorevolissima, formulata niente meno che da Aristotele, secondo cui i bruchi nascevano come dal nulla, non dalle uova, bensì dalla rugiada che cadeva sulle foglie. Maria Sibilla realizzava acquerelli e stampe in cui arte e scienza si fondevano mirabilmente. Con rigore e passione raffigurava sul foglio l'intero ciclo vitale dell'insetto che osservava in tutte le sue fasi: uovo, larva, bruco, crisalide, farfalla, insieme alla pianta di cui si nutriva. Era molto apprezzata come artista e come naturalista, e nel lavoro poté sempre contare sull'aiuto delle due figlie, ma non su quello del marito. Così, dopo 20 anni di matrimonio, nel 1685, Maria Sibilla lasciò per sempre Norimberga e si separò da lui per unirsi a una severa comunità religiosa, i Labadisti, e trasferirsi presso di loro, in un castello in Frisia di proprietà della famiglia del governatore del Suriname, una colonia olandese in Sud America, dalla quale arrivavano alla comunità, tra le altre cose, meravigliose farfalle mai viste prima. I Labadisti non ritenevano validi i matrimoni contratti con persone esterne alla setta, così Maria Sibilla considerò nullo anche il proprio e tornò a utilizzare solo il nome da ragazza. Ma la cosa più importante è che in quella setta, che imponeva uno stile di vita molto austero e sobrio, venivano riconosciuti gli stessi diritti a uomini e donne, mentre ricerca scientifica e devozione religiosa non erano ritenute incompatibili. Anche se non le era concesso dipingere, poté dunque dedicarsi allo studio, in particolare del latino, sui libri conservati nella vasta biblioteca del castello. Quando morirono la madre e l'amatissimo fratello, che come lei si erano uniti ai Labadisti, Maria Sibilla decise di cominciare una nuova vita con le figlie ad Amsterdam, in Olanda. In quella città, cosmopolita e vivacissima, arrivò preceduta dalla fama delle sue opere e fu quindi bene accolta nei circoli di artisti e scienziati, come nei numerosi gabinetti di storia naturale, negli orti botanici, nelle serre e nelle voliere della ricca borghesia cittadina. Amsterdam offriva numerosi stimoli, soprattutto a una persona appassionata di scienze naturali come lei, sotto forma di meravigliose collezioni di piante e animali esotici che giungevano dalle colonie sulle navi della Compagnia delle Indie Orientali. Maria Sibilla lavorava, studiava, dipingeva, allevava i suoi bruchi. Poi, un giorno, la figlia maggiore, Johanna Elena, sposò un commerciante in rapporti d'affari con il Suriname e fu così che, dopo aver avuto facile accesso alle specie esotiche che arrivavano nel grande porto di Amsterdam, Maria Sibilla prese la decisione di partire per quelle terre per studiare la flora e la fauna tropicali. Il viaggio era faticoso e costoso, ma con ostinata determinazione riuscì a mettere insieme tutto il necessario per partire. E nel 1699, insieme alla figlia minore Dorotea Maria, si imbarcò su una nave della Compagnia delle Indie Orientali, forse coronando quel desiderio di viaggiare che si portava dentro fin dalla giovinezza. Aveva 52 anni e prima di partire fece testamento. La traversata dell'Atlantico non era per niente facile nelle condizioni dell'epoca, soprattutto per due signore che viaggiavano da sole. Madre e figlia arrivarono a destinazione dopo 2 lunghi mesi di navigazione, ad accoglierle un territorio quasi completamente ricoperto dalla foresta vergine e un clima tropicale, torrido di giorno, caldo e afoso di notte, che metteva a dura prova la resistenza degli europei. Le due donne si avventurarono nella foresta, dove l'inarrestabile curiosità di Maria Sibilla le mise in pericolo in più di un'occasione, per esempio quando si trovarono a raccogliere alcune specie velenose. Lavorare in tali condizioni e con un clima simile richiedeva uno sforzo fisico enorme, e quando Maria Sibilla si ammalò, forse di malaria o febbre gialla, rimanere divenne impossibile. Dopo 21 mesi, madre e figlia lasciarono il Suriname per fare ritorno in Olanda, portando con sé bauli carichi di esemplari di flora e fauna raccolti durante il viaggio. Ad Amsterdam venne subito organizzata una grande mostra di tutte le meraviglie che avevano portato con sé: conchiglie, bulbi e semi, piante, bruchi, farfalle, ragni e altri insetti, serpenti, piccoli coccodrilli, rane, vivi, essiccati, conservati in alcol oppure disegnati accuratamente. Studiosi appassionati di scienze naturali ne furono entusiasti. Una volta guarita e riprese le forze, Maria Sibilla si dedicò anima e corpo a un grande libro sugli insetti del Suriname, che intendeva realizzare da sola con l'aiuto delle figlie e pubblicare a proprie spese. Il lavoro era molto impegnativo. Bisognava osservare e disegnare tantissimi esemplari e, nel caso dei bruchi vivi, anche nutrirli. Ogni disegno, poi, doveva essere colorato, trasformato in incisione e quindi stampato. Talvolta la stampa veniva colorata su richiesta, ma ancora una volta Maria Sibilla perseguì il suo obiettivo con determinazione e lo raggiunse. Il libro uscì nel 1705 con il titolo Metamorphosis Insectorum Surinamensium, finalmente anche in latino, la lingua degli scienziati e degli eruditi. Mentre continuava a lavorare ai suoi libri, Maria Sibilla morì il 13 gennaio 1717 ad Amsterdam all'età di 70 anni, ma le sue opere, custodite in diversi musei e biblioteche d'Europa, continuano ancora oggi a suscitare stupore, mentre la sua vita rimane per noi posteri un grande esempio di determinazione, emancipazione e autorealizzazione di una donna che non abbandonò mai i suoi sogni e le sue passioni. Testo a cura di Rossella Botti. Su una pianta dal fusto spinoso, carica di fiori bianchi simili a narcisi, piccoli frutti ancora verdi e foglie larghe, cammina un bruco tutto rosso a strisce gialle. Dal dorso gli spuntano frange di spine tossiche come quelle del cosiddetto bruco assassino, una specie velenosa e molto pericolosa. Sopra il ramo e al bruco volteggia una farfalla Vanessa Io, detta anche occhio di pavone, con i due cerchi scuri somiglianti a occhi che le adornano le ali. Ha il corpo rosso e le ali marroni, bianche e gialle. Su un ramo di ciliegio, carico di foglie verde pallido, alcune smangiucchiate, fiorellini bianchi un po' spampanati e ciliegie rosse già mature, si sta arrampicando un bruco giallo con il corpo cosparso di ciuffi di peletti rossi. Vicino alla pianta vola una farfalla Achille Morfo, con le larghe ali blu attraversate da fasce gialle, marroni e nere. Una pianta di amaryllis un po' scompigliata, con tre fiori arancioni e un groviglio di steli e di boccioli. Alla base della pianta si sta avvicinando un bruco verde, che ha drizzato il corpo flessuoso pronto ad arrampicarsi, e una falena gigante sta suggendo il nettare da uno dei fiori. La falena si chiama Sfinge colibrì e ha una specie di lungo becco chiamato spirotromba. La pianta di amaryllis con le lunghe foglie lisce e robuste color verde brillante, due boccioli e due fiori che hanno già aperto le corolle arancioni a forma di tromba, ospita alcuni insettini. Su una foglia passeggia un bruco assassino con le sue lunghe frange velenose. Su un'altra foglia è adagiato un bozzolo dal quale fuoriesce la parte posteriore del corpo di un altro bruco che sta terminando la fase di imbozzolamento. E su una terza foglia è posato un bozzolo integro. Vicino alla base della pianta svolazzano una falena e un altro insettino alato, nero e rosso. Una volta chiuso il libro, soffermiamoci sul retro di copertina, che ci mostra un giardino rigoglioso, bagnato dalla luce dorata del giorno. Ritroviamo qui insetti, fiori e piante già incontrati nella storia appena ascoltata. Su una foglia di citronella è appollaiata una farfalla occhio di pavone, che riconosciamo dai due cerchi scuri somiglianti a occhi che le adornano le ali. Su un'altra foglia passeggia un bruco verde con delle macchie marroni e gialle sul dorso, mentre un bruco dal sinuoso corpo giallo chiazzato di rosso si arrampica su un ramoscello. Ed ecco comparire per la prima volta uno scarabeo, con la sua corazza nera, lucida e coriacea, le due corna robuste e ramificate e le zampette pelose, e un altro insetto volante con il corpo nero e rosso e le ali bianche. Gli insetti si muovono in mezzo a piante di gelso e di citronella, papaveri rossi, margherite gialle e tanti altri fiori e foglie di ogni forma e colore. Maria Sibilla Merian, La magia della crisalide. Scritto e illustrato da Anna Paolini. Edito e distribuito da Logos Edizioni 2019, strada Curtatona 5/2, Modena, Italia. ISBN 978-88-576-1021-4. Redazione di Rossella Botti. Descrizione delle immagini a cura di Francesca Del Moro. Voce Grazia Minarelli. Si ringrazia la dottoressa Paola Gamberini per la consulenza e la supervisione offerte nella stesura dei testi descrittivi delle immagini. La Biblioteca Inclusiva della CIOPI. Libri da amare, per sempre.